diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Una macchina della giustizia al collasso emerge dalle relazioni presentate in questi giorni in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario in diverse città. Beh, questo si sa da tempo, si parla da decenni di riforma della giustizia, ma poi c'è davvero un interesse nella cittadinanza che la giustizia funzioni e funzioni bene? Perché in Italia le regole si trasgrediscono in maniera così massiccia e così trasversale? Ieri abbiamo parlato della necessità di rispettare le regole non solo per una questione etica, ma perché conviene. Oggi ne continuiamo a parlare attraverso la testimonianza di un ex magistrato che ha capito di dover andare a monte dei danni all'ingranaggio per tentare, nel lungo periodo è evidente, di aggiustarlo. Ma intanto vi ripropongo queste voci raccolte da Luca Filetti.
Quanto serve rispettare le regole in questo paese?
In questo paese credo che nessuno rispetti le regole, quindi purtroppo serve ma non viene messo in pratica, quindi è tutto inutile.
Mi dice una regola che secondo lei servirebbe a fare funzionare al meglio l'Italia?
Guardi, io penso che quando vedo anche i film e nei processi c'è scritto dietro la legge uguale per tutti, quella è una regola che dovrebbe essere rispettata ma che non viene mai rispettata. Forse se fosse rispettata almeno solo quella andrebbe tutto meglio.
Servirebbe, però no, mi pare che le regole non le rispetta mai nessuno. Ci sarebbe da rispettare per essere più giusti tutti, per avere più possibilità di vivere meglio. Io
bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli.
Faticoso rispettare le regole in queste paese perché forse sono troppe.
Mi dice una regola che secondo lei servirebbe a fare funzionare l'Italia?
Beh, un minimo di senso civico, rispetto per gli altri, senso dello Stato.
Essere tutti un pochino più onesti.
Ma per chi? Per chi? Ilala.
Tutta la famiglia italiana che è malata, perché partendo dai capi che ci governano, da chi eseguisce, siamo tutta gente che ognuno si arrangia.
Ilala. Che bella gente!
Gherardo Colombo, ex magistrato, diventato famoso per aver condotto, contribuito ad inchieste celebri quali la scoperta della loggia P2, il delitto Ambrosoli, Mani Pulite, i processi Misir, Lodo Mondatori, SME. Dall'87 al 90 partecipò in qualità di osservatore per conto della Società Internazionale di Difesa Sociale alla Commissione di Esperti per la Cooperazione Internazionale nella ricerca e nella confisca dei profitti illeciti. Dall'89 al 92, ricordiamo, è stato consulente per la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Terrorismo in Italia. Nel 93 era consulente per la Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla Mafia. Quasi 4 anni fa si è dimesso dalla carriera di magistrato dopo 33 anni nell'ambito penale e ha cominciato ad impegnarsi nell'educazione alla legalità nelle scuole attraverso incontri con studenti di tutta Italia e proprio per tale attività ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace 2008. Ieri pomeriggio l'ho incontrato alla Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma.
Sono 3 anni e mezzo abbondanti che ho lasciato effettivamente la magistratura e io mi sono dimesso, se vuole glielo spiego con una metafora. Dopo 33 anni mi sono trovato come un idraulico che viene chiamato una mattina da un signore il quale si è alzato per andare in cucina a farsi un caffè, apre il rubinetto, non esce l'acqua e allora chiama l'idraulico, arriva l'idraulico, comincia a lavorare su questo rubinetto, smonta, rimonta, cambia di qua, sostituisce di là, non c'è niente da fare, l'acqua non arriva. Allora a un certo punto gli viene da pensare, ma vuoi vedere che c'è da fare qualche cosa prima del rubinetto per riuscire a far venire l'acqua? Segue le tubature, arriva in cantina e in cantina si trova davanti al rubinetto centrale, alla saracinesca che porta acqua a tutto il condominio. Ritira fuori i ferri, si rimette a lavorare, lavora chissà quanto, però alla fine torna in cucina, apre il rubinetto e l'acqua esce. Ecco, io ho fatto il magistrato per 33 anni e c'è stata una costante. La costante è stato il cattivissimo funzionamento della giustizia. E per quanti sforzi si facessero, la giustizia continuava a funzionare male. A un certo punto mi sono chiesto, ma vuoi vedere che c'è qualche cosa da guardare prima dei palazzi di giustizia, dei tribunali, le corti d'appello, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, le condanne, le assoluzioni, la prigione e via dicendo, per far funzionare la giustizia, per fare in modo che ci sia giustizia. E ho seguito queste metaforiche tubature e mi sono trovato davanti al rubinetto centrale, che è costituito dalla relazione che esiste tra i cittadini e le regole. Se i cittadini non capiscono il perché delle regole, non capiscono a cosa servono, non capiscono quale incidenza positiva o eventualmente negativa hanno le regole sulla loro vita, ma perché dovrebbero osservarle? E quindi ho smesso di fare il magistrato, mi sono messo ad occuparmi del rubinetto centrale, e cioè della relazione regole-cittadini.
Con soddisfazione?
Guardi, io faccio complessivamente circa 400 incontri all'anno.
So che incontra una roba tipo 40.000, 50.000 giovani soprattutto.
Sì, sono forse anche più di 50.000 ragazzi, perché ne faccio 300 nelle scuole e un centinaio con gli adulti. Per esempio questa mattina ho fatto 2 scuole medie qui a Roma. E oggi pomeriggio ero qui in università. È una cosa che costa anche una certa fatica, perché poi muoversi.
In lungo e in largo per l'Italia.
Certo, poi non faccio soltanto questo, sono presidente della Garzanti, della casa editrice Garzanti, eccetera. Faccio dell'altro, vado a San Vittore, al carcere di Milano, a parlare con i detenuti anche di questi temi, delle regole e così via. Quello che posso, la mia impressione, la mia forte, quello che posso constatare è una grandissima attenzione e da parte dei ragazzi in particolare una grandissima voglia di coinvolgimento. E quindi quello che posso pensare è che quello che faccio, anche se pochissimo, è però un po' serva.
Ma si dice che i ragazzi siano allergici alle regole, è così?
Secondo me sono più allergici gli adulti dei ragazzi, perché vede, i ragazzi alla fine imparano proprio da quel che vedono fare dagli adulti, no? Io vado anche nelle scuole elementari e nelle scuole elementari i bambini sono appena arrivati, vedono quello che fanno i grandi e si comportano di conseguenza. Però i ragazzi, i bambini e i ragazzi hanno una maggiore disponibilità, hanno la testa più libera. Io direi che sono loro più liberi. Perché? Perché hanno fatto un percorso più breve e quindi hanno meno cose da difendere del loro passato. Invece gli adulti sono in qualche misura condizionati dalle scelte che hanno fatto prima. È più difficile mettersi in discussione. Per i ragazzi non si tratta tante volte nemmeno di mettersi in discussione. Si tratta di vedere una strada diversa e di constatare, se ci si riflette un po', se si approfondisce, che quella strada li farebbe stare meglio.
Ma come si spiegano le regole ai bambini? Lei ha scritto un libro,
sì,
anche,
certo,
sulla Costituzione.
Ne ho scritto anche un, cioè ne ho scritto, sì, ne ho scritto anche un altro più recentemente, che si chiama Le regole raccontate ai bambini. Il primo, quello sulla Costituzione, Sei stato tu, si chiama. Sì. L'ho fatto attraverso le domande dei bambini. L'ho fatto insieme a una bravissima maestra elementare, Anna Sarfatti, che ha raccolto, lei lavorava già con i bambini di quinta, lei aveva una quinta, quando ci siamo messi in contatto, e lei lavorava con questi bambini, ha lavorato per anni anche sulla Costituzione, e a un certo punto io l'ho conosciuta, mi è piaciuta molto perché è una persona molto brava, e quindi le ho chiesto, non è che vuoi scrivere un libro con me sulla Costituzione, mettiamo insieme le due esperienze diverse? E lei mi ha detto, guarda, io ho i bambini che mi fanno tantissime domande, te le mando, tu rispondi e io poi mi confronto ancora con i bambini. E così è stato, è nato questo libro, che è fatto proprio rispondendo alle domande dei bambini su temi che riguardano la Costituzione. E vede, sono delle domande anche piuttosto profonde. spesso, alle quali anche tanti adulti riuscirebbero a fatica a rispondere o non riuscirebbero a rispondere.
Proprio a formularla, probabilmente.
Sì, proprio a formulare la domanda. Per esempio, che differenza c'è tra Stato, Repubblica e Nazione? No, non sono delle cose superficiali, perché noi siamo abituati a vedere i bambini come delle persone che hanno dei limiti che invece, dei limiti di ragionamento che invece non hanno, cioè hanno meno nozioni, hanno meno informazione, hanno meno conoscenza, hanno molta meno conoscenza, però se li si rende protagonisti, perché questo è importante, no? Non farli assistere, fare in modo che siano spettatori, ma se diventano protagonisti nella relazione e poi sono interessati, ma proprio vogliono.
Costituzione, quei termini che citava, stanno tornando di grande attualità, quest'anno lo sappiamo, stiamo per celebrare il 150esimo dell'Unità d'Italia, ma che posto ha realmente la Costituzione nella scala di valori nell'Italia di oggi, dei cittadini?
Vede, nella scala dei valori, dei punti di riferimento, delle leggi, sta al primo posto. Io constato che i cittadini italiani, non generalmente parlando, perché ci sono anche quelli che sì, ma in genere non conoscono la Costituzione. Io lo domando spesso perché è uno dei punti di partenza, quello di sapere le persone con cui interloquisci, con cui hai la relazione, di sapere se sono informati su quello di cui si parla, no? E quindi chi di voi ha letto tutta la Costituzione, alzi la mano. Ma sa che sono pochissimi, ma a qualsiasi livello, cioè ai bambini delle elementari non lo chiedo neanche ovviamente, alle medie, al liceo, alle superiori voglio dire, anche in università.
Come se lo spiega?
E perché nessuno li stimola a leggerlo, perché non è un ragazzo delle medie, ma non gli verrebbe mai in mente per conto suo di leggere la Costituzione, no? Non lo sa neanche che c'è un ragazzo delle medie. Cioè, secondo me, la responsabilità non è dei ragazzi, la responsabilità è degli adulti. Ma anche gli adulti la Costituzione non la conoscono praticamente mai. E io me ne stupisco, perché è il punto di riferimento, è come se fosse una specie, adesso non vorrei svilirla, però è anche questo la Costituzione. È una specie di libretto di istruzione su come tenere le relazioni tra le persone, con gli altri.
All'apertura dell'anno giudiziario in Cassazione è venuto fuori l'allarme del procuratore generale che ha denunciato lo Stato e ormai all'insolvenza. Il ministro Alfano promette la riforma della giustizia entro questa legislatura. Chi ha fallito?
Guardi, di riforma della giustizia si parla da tantissimo tempo. Io credo che per far funzionare la giustizia siano necessarie quattro cose. È necessario cambiare le regole del processo e anche qualche regola di diritto sostanziale. Io mi riferisco soprattutto al diritto penale, perché ho sempre fatto il pubblico ministero per anni, il giudice per anni, sempre anche il giudice sempre nel ramo penale. Le regole del processo, perché così come sono le regole del processo non consentono dei processi, le regole non consentono un processo rapido. Cambiare anche qualche cosa di diritto sostanziale per adeguare le risposte alla gravità effettiva dei fatti, perché ci sono degli squilibri eccezionali, secondo me, nel nostro sistema. Primo. Secondo, mezzi. Dare mezzi. Guardi che dare mezzi non vuol dire dare soldi necessariamente. Vuol dire qualche volta addirittura poter risparmiare. Io ho fatto il giudice di Cassazione per 2 anni, sono stato in Cassazione a fare il giudice, lei sa che la Cassazione è il top, no? Per 2 anni. Vabbè, a parte il fatto che non avevo neanche la stanza, e anche quello però comporta che si lavori necessariamente a casa. Io vivevo a Milano e la Cassazione sta a Roma, quindi diventa difficile non avere neanche la stanza. C'era una specie di sala professori, no? Con 3 computer, una 20 di persone in sezione, era difficile. Ma a parte quello, quando io avevo bisogno di trovare una carta tra i fascicoli, dovevo cercarmela io, non avevo un assistente che, come succede nei grandi studi di avvocati, che c'è qualcuno di giovane a cui si dà l'incarico, trovami la giurisprudenza, no? Esaminami questa cosa, no? I giudici fanno tutte le parti, tutto loro, senza avere nessuna assistenza. Ma pensi quanto costa allo Stato, quanto costa quindi al cittadino il fatto di cercare di trovare una carta, perché pagano questa opera di ricerca, lo stipendio di chi sta in Cassazione, non lo stipendio di un ragazzo appena laureato. Quindi, primo, regole, secondo, mezzi. Terzo, organizzazione. Gli uffici giudiziari sono frequentissimamente organizzati male e si butta via tantissimo tempo per via della cattiva organizzazione. Per esempio, sarebbe una cosa logica che il pubblico ministero che segue un determinato processo sia sempre la stessa persona fisica, no? Salvo casi eccezionali, soprattutto quando i processi sono particolarmente complicati e difficili, non succede. E succede quindi che più persone debbano, volta per volta, perché nessun processo complicato soprattutto si risolve in una sola udienza, ma anzi ne richiede tante e tante, e succede che un numero N di persone debba studiare la stessa causa per via di motivi di disorganizzazione. E quarto, io credo che si debba pensare anche a questa stranezza. Nel solo Lazio esistono tanti avvocati quanti ne esistono in tutta la Francia. E allora, se gli avvocati sono così tanti in Italia, e poi anche inconsapevolmente il numero delle cause cresce, la lunghezza dei processi cresce. Ora, se noi guardiamo alle responsabilità, cambiare le regole è responsabilità del Parlamento. Dare i mezzi direi proprio che è responsabilità del governo. E organizzare gli uffici è responsabilità dei magistrati, perché sono loro che fanno i dirigenti degli uffici. E credo che per l'ultimo punto ci debba pensare, tra l'altro, anche l'avvocatura. Mi chiedo, ma perché non si è mai riusciti a riformare la giustizia? E perché anche, questa è la mia opinione personale, anche nelle proposte varie di giustizia che si leggono, poi alla fine, anche se fossero attuate, il risultato non sarebbe quello di far funzionare bene la giustizia?
Ma me lo chiedo anch'io, perché quelle cose che lei ha appena detto sono condivise, sono, mi sembra,
così,
da tutti.
Sono così, sono. Ma io credo che dipenda dal fatto che poi in fondo è ai cittadini italiani che non interessa che funzioni la giustizia.
E perché?
Ma perché c'è una trasgressività così elevata? Ogni anno, non so, saranno 2.500.000, forse 3 milioni, le notizie di reato che arrivano alle procure della Repubblica. È un numero impressionante, poi certo non sono tutti reati, però tanti sì, no? E come si fa a star dietro? Io parlo del campo penale soltanto, no? Perché poi c'è tutto il resto, no? Ma come si fa a star dietro a un numero così elevato? Il problema è che, e poi se sono così tanti i cittadini italiani che non osservano le regole, poi gli interessa che la giustizia non funzioni, perché se funziona poi vengono, no?
Allora, quanto ci sta a cuore davvero il funzionamento della macchina giudiziaria? Tra qualche minuto torneremo ad ascoltare l'ex magistrato Gherardo Colombo sulla Radio Vaticana in diretta. Siamo ormai a quasi 20 anni dall'inizio dell'inchiesta a mani pulite, vi ricordate quel 1992. Guardando alla politica italiana di oggi, sentiamo come l'ex magistrato Gherardo Colombo, che abbiamo incontrato, lo dicevamo proprio ieri all'Università La Sapienza di Roma, ebbene come lui valuta i frutti di quella maxi operazione giudiziaria. C'è disillusione, c'è disincanto.
Guardi, fallimento no, proprio per niente, perché a un certo punto io mi sono accorto che la strada non era quella, quindi si fa un'esperienza, si vede, il mio parere personale è che la strada non è quella e quindi ho trovato un'altra strada e spero che con il tempo, perché ci vuole indubbiamente molto 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 tempo, si riesca a arrivare a un risultato. Certo è che la conclusione generale sotto il profilo giudiziario di Mani Pulite è stata moltissimo la prescrizione, per esempio, no? Sono impressionanti, è impressionante il numero dei processi, il numero delle persone che sono uscite dai processi per la prescrizione, che vuol dire non poter più decidere, non poter più condannare da parte del giudice, anche quando è intervenuta una sentenza di primo grado e una sentenza di secondo grado. E poi quante posizioni si sono risolte con assolve perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Che vuol dire che prima era reato e poi è stata cambiata la legge e quel fatto non è più stato reato. E poi quante leggi sono state cambiate a proposito della validità delle prove, no? E quindi poi alla fine resta soltanto, io credo, l'informazione, cioè quello che i processi, perché i processi sono fatti per far sapere alla gente, no? Chi ha commesso questo, chi ha ammazzato Tizio, piuttosto che chi ha rubato la marmellata e via dicendo, no? Per informare anche, oltre che per applicare sanzioni. Beh, sotto quel profilo io credo che... sa perché dico credo? Perché io so che tante informazioni sono emerse, no? Tante notizie sono emerse. Però oggi la mia impressione è anche che queste informazioni siano progressivamente cancellate, no? E che la realtà di allora, la realtà che abbiamo scoperto, un sistema della corruzione, si stia offuscando, venga coperto dalla nebbia e anzi addirittura si rovescino, no? Si rovesci il senso delle cose. Per cui
mi aiuti a capire, probabilmente il messaggio è che l'informazione, per dar conto da un lato di una certa trasparenza nelle operazioni processuali, ha finito quasi per avere l'effetto opposto.
Non dicevo quello, perché vede, lì sono stati fatti i processi, no? Sì. E allora non è questione della notizia che è scappata dalla bocca, sì, dell'avvocato, dal cancelliere, magari può succedere, Dio non voglia, dalla penna, cioè più che dalla penna, dalla voce ancora, dalla fotocopiatrice, di un magistrato, anche chi lo sa. Non credo, però potrebbe anche essere, per carità, no? Quindi lì non si tratta tanto di quello, perché processi, le carte quando arrivano, non soltanto quando arrivano davanti al giudice, no? Ma nel corso delle indagini le carte diventano quasi subito pubbliche, no? Perché ci sono due articoli del codice che stabiliscono, no? Quando le carte diventano pubbliche, basta che arrivino, lo dico molto sinteticamente, a conoscenza del destinatario, dopodiché sono la notizia è diffondibile, no? Non dicevo quello, io credo che si stenda da parte della cittadinanza, chi più o chi meno, una specie di velo perché quelle notizie danno fastidio. Ma dico da parte della cittadinanza, perché secondo me Mani Pulite è finita, le indagini sono finite, nonostante che avessimo da scoprire ancora tante cose, sono finite perché i cittadini hanno voluto che finisse. Perché vede, all'inizio c'era un entusiasmo sopra le righe, era un entusiasmo anche, insomma...
Esagerato?
Eh sì, ma le persone coinvolte nelle indagini delle volte non venivano rispettate dalla città di
Forcaiolo,
no? E infatti. Beh, nessuno si riconosceva in quelle persone, alla quale venivano attribuite tutte le responsabilità delle cose che andavano.
E poi cosa succede?
Poi, via via che le indagini sono progredite, è successo che le prove ci hanno portato anche verso il comportamento delle persone comuni. L'ispettore del lavoro che prendeva la bustarella, non so, magari per non accorgersi che non mancavano le misure antinfortunistiche, piuttosto che il vigile urbano che faceva la spesa gratis e in cambio non controllava la bilancia, piuttosto che quello che aveva costruito, che aveva chiuso la veranda non potendolo, aumentando la volumetria, e aveva dato le 500.000 lire o le 300 euro a quello che era andato a controllare, all'ufficio tecnico e via dicendo. E siccome di queste cose ne sono emerse chissà quante, allora appena se ne sono rese conto i cittadini hanno cominciato a pensare: ma questi cosa vogliono fare? Vogliono venire a vedere quello che ho fatto io? E siccome le prove si acquisiscono attraverso le dichiarazioni o attraverso i documenti, e sono spariti i documenti e nessuno più ha parlato.
Perché la magistratura è così impopolare, ritenuta persecutoria?
Ma vede, io penso che per il lavoro che fanno i magistrati, alla fine necessariamente tante persone lo scontentano, no? Soprattutto in un paese come il nostro, in cui esiste una devianza così, così massiva, no? Se sono quasi 3 milioni le notizie di reato, ma pensi quante cose non si scoprono, no? Allora, di fronte a una violazione di legge così massiva, chi controlla se il comportamento è un comportamento rispettoso o non rispettoso della legge, non è che vada per la maggiore, no? Ci sono dei casi, delle situazioni in cui la magistratura, i magistrati invece vengono circondati di credito, vengono apprezzati, quando per esempio è successo che tanti si sono dovuti sacrificare per riuscire a uscire da quel periodo terribile del terrorismo. Ah, quando è successo che altri sono stati eliminati perché fronteggiavano in un modo molto rigoroso la mafia, no? E allora in quei casi un apprezzamento per il lavoro dei magistrati. Ma generalmente invece il magistrato ne scontenta tante di persone che poi sono quelle che si fanno sentire.
Oggi mafia e terrorismo, che stagione vivono?
Ma vede, io credo che per quello che riguarda la mafia, anzi, lì potrei essere un pochino più documentato, sono un pochino più documentato, e la mafia continua a essere un problema eccezionale, anche perché in particolare la mafia usa dei sistemi più, insomma, meno coerenti, no? meno evidenti, si fa vedere di meno, e nello stesso tempo però si dice che sono decine di miliardi, no? Il giro d'affari delle varie mafie. E dove vanno a finire poi tutti questi soldi? Si sa che vengono investiti, vengono trovati anche al nord, anche intorno a Milano, ci sono degli interessi notevolissimi della mafia. Io quando vado a parlare in giro intorno a Milano, in tanti paesi che circondano la città, ma mi raccontano le persone che mi invitano, le persone che mi accompagnano dalla metropolitana al posto in cui si tiene l'incontro e così via, e di questa infiltrazione così pesante per cui va a finire che in certi posti è la mafia a decidere, no? Piuttosto che i cittadini attraverso la politica. Per quel che riguarda il terrorismo, io credo, spero che quel terribile periodo del terrorismo, delle bombe, che non è stato breve, e del terrorismo eversivo, del terrorismo rosso, che il periodo sia finito. Mi auguro anche che non esistano, che non ci saranno mai anche soltanto degli episodi isolati. Secondo me però non bisogna mai abbassare l'attenzione, il livello d'attenzione, perché quando esistono sperequazioni delle differenze di reddito così marcate, la tensione deve essere molto 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 elevata. Io credo che la strada per evitare dei drammi, delle tragedie, la prima strada sia quella di evitare che esistano delle differenze così marcate tra cittadino e cittadina.
Battuta a tutte le vicende che stanno riguardando il Presidente del Consiglio, secondo lei quanto rischiano di minare il valore delle istituzioni agli occhi dei cittadini? Ci credono ancora? Lei come cittadino?
Ma non lo so, io guardi, mi sembra che l'altro giorno, quattro giorni fa sia uscito il risultato di un sondaggio. Secondo me quel sondaggio che ho letto, magari anche un po' di corsa, dà un quadro secondo il quale la fiducia dei cittadini è proprio bassissima. Mi dà proprio fastidio di parlare di persone fisiche, di individualizzare i problemi, anche perché in questo modo si scaricano le responsabilità, proprie. Una cosa però di cui io sono convinto, a me sembra che sia così, è che in un paese democratico, in un paese nel quale si vota, le persone scelgono effettivamente, magari non il singolo, però il modo di pensare lo scelgono.
Bene comune è un concetto abbastanza presente nel tessuto sociale degli italiani, secondo lei?
Io non parlerei tanto di bene, perché questa espressione bene comune è un'espressione che si presta a fraintendimenti. Io credo che gli italiani interpretino l'espressione bene comune come bene altrui, come qualche cosa che non ci riguarda, come qualche cosa con la quale non abbiamo niente a che fare e che meno c'è e meno fastidio ci dà, che ci sottrae qualche cosa. E delle volte questa sensazione è anche agevolata, no? Viene agevolata questo modo di intendere. Pensi un po' invece come quello che si chiama bene comune è una parte dei nostri interessi. Vede, qui c'è un tema, io parlo molto frequentemente con i ragazzi quando parlo di Costituzione, parlo della parte che è dedicata ai diritti, sottolineando il fatto che ai diritti si accompagnano sempre dei doveri, insomma se esiste il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero contemporaneamente, in tutti gli altri esiste il dovere di non impedire di esprimere il pensiero, no, a chi vuole esprimerlo. Tra i doveri è la Costituzione che parla del dovere di contribuire attraverso il pagamento delle tasse, no? Non dice così piattamente perché la Costituzione parla meglio, però per intenderci con il maggior numero delle persone, pagare le tasse. Ma non si rendono conto le persone di quanto ricevono in cambio. Perché noi adesso siamo in università, ci stiamo vedendo, è un'ora tarda. La luce dell'università con che soldi viene pagata? E viene pagata con le tasse. Lo stipendio degli insegnanti è pagato con le tasse. Queste sedie sulle quali ci sediamo sono state comprate perché i cittadini, alcuni cittadini, una buona fetta, per fortuna i cittadini, pagano le tasse. E via dicendo, l'edificio è stato costruito con le tasse. E chi viene in università senza pagare le tasse si appropria di qualche cosa che hanno fatto gli altri. Così come si appropria di qualche cosa che hanno fatto gli altri quando, uscendo sulla strada, cammina sul marciapiede, perché il marciapiede è stato fatto, è stato costruito grazie alle tasse. E quando sale sulla sua vettura e gira per le strade, usa le strade che sono state fatte con i soldi degli altri, non con i soldi suoi. E quando ha bisogno di lavarsi le mani a casa, deve tener conto che l'acqua è arrivata in casa sua perché la rete idrica si è diffusa grazie al pagamento delle tasse, e questo vale anche per la fognatura. E se per caso ha paura, se sente un rumore alla porta, ha paura che sia un ladro che scardina la porta, può chiamare la polizia, perché la polizia esiste, perché qualcun altro ha pagato le tasse invece lui no. E via dicendo, se ferisce una mano in ospedale, l'ospedale e via dicendo.
La legalità, con questo chiudiamo, è una via per fuggire alla mancanza di cultura, alla mancanza di servizi, alla noia. Parlo dei giovani, si dice non aveva altra scelta, qui non c'è niente da fare, l'illegalità, chiaro.
Beh, l'illegalità, adesso noi stiamo parlando di una certa legalità e di una certa illegalità, cioè facciamo riferimento a un sistema di leggi come il nostro, il cui punto di partenza è l'importanza allo stesso modo di tutte le persone, no? Come se fosse un triangolino la nostra Costituzione, ridotta ai minimi termini, persona, diritti, ecco relativamente doveri, pari opportunità. E in questo sistema, a mio parere, legalità assume una valenza nettamente positiva, no? Perché consente a tutte le persone di essere libere allo stesso modo. Allora, perché i ragazzi non osservano le regole, nonostante che dicano, perché lo dicono sempre, nonostante che dicano ah, sarebbe bello se la legge fosse uguale per tutti? E perché, secondo me, dipende per i ragazzi e per gli adulti, perché il problema riguarda più gli adulti, nonostante che noi, siccome siamo adulti, no, guardiamo più ai ragazzi e scarichiamo i problemi su di loro, dipende dall'immaturità. L'immaturità è l'incapacità, in primo luogo l'incapacità di individuare esattamente i propri interessi. A lei piacerebbe respirare aria pura? Chi è che le sporca l'aria?
Tutti.
Tutti si lamentano perché l'aria è quello che è, però tutti continuano ad andare in giro in macchina anche quando non ne hanno bisogno. È così, no? E questo secondo me è un segno di immaturità. C'è bisogno che il sindaco, come è successo a Milano domenica scorsa, ordini, dica, lui lo dice in forme diverse ma la sostanza è quella, lasciate a casa la macchina se no vi castigo. Come si fa con i bambini piccoli che non hanno la capacità di distinguere quel che dovrebbero fare per aiutarsi, quel che gli conviene fare, quel che è veramente loro interesse? No, la comodità del momento porta via tutto il resto. E quindi è una questione di immaturità sia sotto il profilo del non sapere, del non essere in grado di scegliere, no? Perché ci si confonde sull'obiettivo, e sia sotto il profilo della voglia, della disponibilità ad impegnarsi per raggiungere gli obiettivi.
Ancora fiducia in questo paese?
Io ho fiducia, però sono consapevole che ci vuole del tempo.
Quanto?
Il quanto dipende da quanto i cittadini sono disposti a seguire la strada, no? E allora è molto variabile. Io credo che non si tratti di una generazione, però confido che non sia un tempo eterno.
Siete sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Se volete mandarci una mail, 105@vatiradio.va, o un sms 335 12 43 317. Vi ricordo che questa trasmissione sarà presto disponibile sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Un po' di musica e poi l'aggiornamento sulla viabilità romana con il CIS Viaggiare Informati.
Ci sei con i dolori tuoi, ascolterai una preghiera, i figli tuoi chiedono amore, sai, ci sentirai così vicino a te, vite a metà, cuore indeciso che
direzione non ce l'ha. Gente che va senza pensarci su, il bene e il male non lo sa. Da soli come sono, male che fa male, tu lo puoi fermare, male che fa male, tu non vuoi lasciarti parlare, lasciarti cercare, lasciarti vedere. Se ci sei di sole e nuvole, libera noi da questo male. Dacci il tuo pane, toglici i debiti. Ascolterai queste parole.
Giorgio Onetti in diretta dal CISI Viaggiare Informati, eccoci qua, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in ascolto, una situazione sostanzialmente di relativa calma in attesa che arrivi l'ora di punta del tardo pomeriggio, ma purtroppo qualche segnalazione, qualche disagio sulle strade romane già la abbiamo. Ed ecco, allora cominciamo con la circonvallazione Gianicolense, in questo caso rallentamenti vengono segnalati tra Piazza della Rovere e Ponte Mazzini in direzione proprio del Ponte Mazzini. Poi abbiamo due notizie dal tratto urbano dell'A24. E ci sono sia code in direzione del centro di Roma tra Portonaccio e Tangenziale Est, sappiamo che ci sono anche i lavori per la costruzione della nuova stazione della stazione Tiburtina, stazione ferroviaria che sta impegnando molto il traffico della zona e quindi in disagi verso la tangenziale sulla 24, ma anche ovviamente traffico in uscita e di conseguenza code vengono segnalate tra Tangenziale Est e Grande Raccordo Anulare. Poi c'è stato un incidente grave, un incidente importante su via Aosta, una strada abbastanza importante del quartiere San Giovanni. Al momento è stata chiusa al traffico via Aosta per questo incidente tra Piazza Re di Roma e via Taranto. La chiusura è buona, valida in entrambe le direzioni, quindi purtroppo sicuramente nel quartiere San Giovanni ci saranno problemi nel prosieguo del pomeriggio. Poi sull'autostrada per l'aeroporto l'aeroporto di Fiumicino, per chiudere con le notizie, anzi no, perché ce n'è ancora un'altra. C'è comunque da segnalare rallentamenti sulla autostrada per l'aeroporto di Fiumicino fino al grande raccordo anulare, e poi ecco un altro problema su viale Duilio Cambellotti vicino a viale Oxford, siamo nel quartiere Casilino, e ci sono dei disagi dovuti ad un incidente. È tutto, a te la linea.
Grazie, beh, sono molte, moltissime le informazioni sul traffico. Il 1518 è il numero verde a cui rispondono gli operatori del Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale, un numero gratuito come il nostro, quello di 105 Live, 800-208-802. Io mi fermo qui, saluto e ringrazio Elena Colson in regia, Roberto Venturini alla parte tecnica, ancora un po' di musica e poi alle 16 in punto l'aggiornamento Flash News in lingua francese e inglese.
Sembra facile, invece non lo è, quasi mai. Chiudi gli occhi se ami davvero.
Canterai.